www.redigio.it e la storia continua. Le drammatiche giornate di tanti anni fa, la fine dei Savoia. Primavera del 1946 e l'Italia è occupata. Le frontiere sono incerte, l'integrità territoriale è minacciata. Nel paese in rovina non c'è da mangiare per tutti. E in questo scenario di devastazione viene ingaggiata la più importante battaglia politica della nostra storia unitaria. La scelta tra monarchia e repubblica. La tragedia appena finita esaspera le passioni, i disagi inaspriscono la protesta e voci irresponsabili preannunciano colpi di mano. Ma gli italiani, pur profondamente divisi nelle due grandi correnti di opinione, realizzano lo storico rivolgimento con sereno patriottismo, meravigliando il mondo. Riviviamo qui, attraverso le immagini e i racconti, i giorni in cui tutti i repubblicani e monarchici si dimostrarono degni della libertà. Nasce la Repubblica tra i ceffoni di Romita. Prima parte. Il canto di decine di migliaia di galli saluta a Roma l'alba del 24 maggio 1946. Un trionfo di chicchirichì si innalza dai palazzi del centro storico, dalle piazzette della Roma barocca, dai vicoli dei rioni Monti, Trastevere, Borghi, dai palazzoni Umbertini di Prati e dagli edifici Novecento dei quartieri nuovi, maculati e scrostati per l'abbandono degli anni di guerra. È ancora tempo di carestia e di mercato nero, sicché in ogni cortile, terrazza, solaio della capitale si allevano polli. Altrettanto mattiniera e fragorosa la circolazione dei veicoli. Gran parte degli automezzi adibita alla borsa nera. Automobili e autocarri sono per lo più sbilenche e traballanti, combinazioni di pezzi eterogenei. Una 1100 con le toppe dell'Ardea. Vetture Augusta su ruote della Topolino. Alfa Romeo rabberciate con le lamiere del Dodge. Tutto sa di fame e di vitalità. Le camionette private, che sostituiscono autobus e tram, partono dai capolinea solo quando hanno fatto un iperbolico pieno di passeggeri. Alle curve si inclinano paurosamente e non è detto che pure oggi, come tutti i giorni, qualcuno non si è ribalti provocando massacri. In questo caso l'avvenimento non susciterà grande clamore, perché la gente non si è ancora abituata a considerare la morte violenta come un fatto eccezionale. Nessuno sbigottisce nell'apprendere che a Tivoli 10.000 granate sono esplose negli stabilimenti Stacchini, seminando morti e feriti, o che a Firenze i generali Adami, Rossi e Berti sono stati condannati, con altri ufficiali, alla pena capitale. All'alba del 24 maggio, giornata sacra della nazione, nella strada fra Cassino e Arce, una formazione di banditi armati di mitra accerchia una colonna di autotreni che porta derrate a Roma. Stermina gli autisti e si sottrae col bottino al contrattacco di sparute squadre di polizia. Presso Caltanissetta si rinvengono i cadaveri di 7 carabinieri che pochi mesi avanti, dopo un lungo assedio, sono stati sopraffatti da reparti organizzati di briganti, uccisi e gettati poi in una vecchia miniera. Eppure gli italiani pensano allo Stato, alle forme nuove in cui esso sarà costruito, con passione quanto mai provato dal Risorgimento in poi. Tra poco, il 2 giugno, 28 milioni di elettori andranno alle urne per eleggere l'Assemblea Costituente e per esprimere la loro scelta fra monarchia e repubblica. Così intensa e colma di speranze è l'aspettativa comune dell'avvenire, che anche tra i più accesi agitatori di opposte idee politiche non corre vero odio, ma una strana, irritabile solidarietà che talora si arriva alle botte e si è anche pronti a far pace, come in certe zuffe fra fratelli esuberanti nelle famiglie numerose. Non si è mai stati così propensi al tu anche tra sconosciuti. Il rutilio dei manifesti, che non si è più visto dalle elezioni del 1924, il boato degli altoparlanti, i battibecchi tra gli attacchini, diffondono un'allegria da scampagnata domenicale. Comunque, oggi le autorità preposte all'ordine tremano. Se la prevista grande manifestazione a carattere combattentistico e a prevalenza monarchica si scontrerà con i gruppi repubblicani, data l'eccitazione generale, potrà anche correre del sangue. 200.000 persone si accalcano a Piazza del Popolo sotto una pioggerella calma, estenuante, che favorisce gli impeti di collera e quindi si avviano al Quirinale. Ma nella strettoia di via Quattro Fontane trovano lo sbarramento della celere. Vengono respinte senza gravi incidenti e il potere respira. Ma che cos'è e dov'è il potere? Ci sono in questi giorni due poteri in Italia, arroccati in due palazzi nel cuore di Roma, il Viminale e il Quirinale. Nel Viminale risiede il governo che è stato formato il 10 dicembre del 45, presidente e ministro degli esteri e dell'Africa italiana e Alcide De Gasperi, vicepresidente e ministro per la Costituzione Pietro Nenni. Negli altri sono Giuseppe Romita, socialista, ministro degli interni, Palmiro Togliatti, giustizia, Mauro Scocimarro, comunista, finanze, Epicarmo Corbino, liberale, tesoro, Manlio Brosio, repubblicano, guerra, l'ammiraglio Raffaele de Courten, indipendente, marina, Mario Cevolotto, della Democrazia al Lavoro, aeronautica, Enrico Molè, democratico del lavoro, pubblica istruzione, Leone Cattani, liberali ai lavori pubblici, Riccardo Lombardi, azionista ai trasporti, Emilio Lusso, anch'egli azionista, ministro della Consulta, Mario Scelba, Poste e Telecomunicazioni, Giovanni Gronchi, Industria e Commercio, Ugo La Malfa, Partito d'Azione, Commercio Estero, Luigi Gasparotto, della Democrazia del Lavoro, Assistenza Post Bellica, Gaetano Barbareschi, socialista, lavoro e previdenza sociale. Questo governo provvisorio, nato da un accordo tra partiti, monarchia e alleati, non ha davvero vita facile. Sospeso di fatto lo statuto del regno, non c'è Costituzione né Parlamento. I partiti del CLN possono designare Presidente del Consiglio, ma il re può non accettarlo. I ministri, nel prendere possesso della carica, assumono due impegni, con gli alleati di rispettare le clausole dell'armistizio e, nei confronti della corona, di non interferire nella questione istituzionale. Non si giura fedeltà a nessuno, ma ci si impegna a rispettare lo status quo fino al referendum e alle elezioni della Costituente. I poteri del governo sono quelli che gli alleati gli permettono di esercitare e i decreti legislativi divengono operanti dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. I decreti da discutere e firmare sono una valanga, sicché ogni riunione del Consiglio dura 6-7 ore. Il luogo delle sedute è una sala tetra con un lungo tavolo centrale coperto da un panno verde bandiera, tendoni verde muffa, affreschi di gusto dubbio, situata tra gli uffici di presidenza e la stanza dove lavora il ministro degli interni, Giuseppe Romita, che in clima di referendum è diventato il personaggio di maggiore rilievo del consenso. Romita, ingegnere piemontese, è un uomo di bassa statura, con faccia mastigna e costruita sommariamente, collerico e affettuoso. Se in questi tempi di miseria l'abbigliamento di tutti è raffazzonato, quello di Romita è talmente informe e sciatto che ci si domanda con curiosità in quali fondi di magazzino sia riuscito a reperirlo. Ciò nonostante, il ministro dice di essere in fondo, a parte la statura, belloccio, anche se anche sua moglie afferma che ha un bel viso. Di aspetto piacente sono la signora Romita e i due figli. Il giovanotto è una ragazza, ma la famiglia sostiene che il vero bello è papà. A Romita piace fare ingombro. Sulle sedie si sdraia, cercando di posare i piedi su un tavolo o su un bracciolo di una poltrona, e si irrita se le sue gambe, piuttosto brevi, non ci arrivano. Distribuisce ceffoni e pugni a destra e a manca. Non è facile capire quanto per un'improvvisa collera e quanto per cordialità, così che ai suoi collaboratori e molti membri del governo hanno costole e spalle perennemente indolenzite per i pugni e le manate del ministro. Su certi quaderni di scuola, Romita fa calcoli per ore, quindi va in giro per i corridoi del Viminale e affibbiando calzotti negli sterli proclama: «Io sono ingegnere e so fare i conti. Vince la Repubblica, è una cosa matematica». Lo canta soprattutto ai suoi collaboratori monarchici, che non sono pochi. Se di fede repubblicana, sono il suo capo di gabinetto, vicari e il vice capo Leonardo Donato, di tendenza monarchica, e sono capo della polizia. Ferrari è il dirigente dell'ufficio elettorale, come lo è il generale comandante dei carabinieri, Brunetti. Monarchico è il capo dell'ufficio stampa, un funzionario di prefettura che è pure assistente di storia moderna all'università. Di lui Romita sbraita, accompagnandosi a ingiurie benevole. Come fa, mi domando, un romagnolo e per di più intellettuale ad essere monarchico? E ogni volta che gli si transita accanto ringhia di sotto in su: Giuda. L'altro potere risiede al Quirinale, il re Umberto II e i suoi consiglieri, alcuni dei quali hanno cariche ben definite e altri sono semplicemente amici fedeli e influenti. Ministro della Real Casa è il marchese Falcone Lucifero, calabrese, che proviene dal socialismo. Primo aiutante in capo del sovrano è il generale Adolfo Infante, che è stato per lungo tempo addetto militare in America e in Gran Bretagna e ha stretto rapporti cordiali con gli alleati. Altri aiutanti generali di campo sono l'ammiraglio Franco Garofalo, assai utile in questi giorni per i contatti con i partiti, in quanto, pur essendo monarchico, non considera una iattura l'eventuale avvento della Repubblica. Il generale dell'aeronautica Giuliano Cassiani, che ha l'incarico dell'organizzazione militare per la sicurezza del palazzo. Benché molte previsioni e sondaggi diano favorita la monarchia nel prossimo referendum, l'atmosfera del Quirinale è di scoraggiamento, ma è di buon gusto parlare della possibilità di una sconfitta. Soltanto il re, ne facendo velatamente con gli intimi. e il palazzo è pervaso da questa sua tenue malinconia. È bastato uno sciopero ferroviario negli Stati Uniti perché gli italiani si debbano preparare a stringere ulteriormente la cintura. De Gasperi tempesta gli alleati di telegrammi e telefonate, ma le navi, ormeggiate nei porti americani, aspettano invano i carichi di grano destinati all'Europa affamata. Forse la razione di pane sarà ridotta a 150 grammi e di fronte a questa minaccia passa inosservata la notizia che tra poco sarà rielettrificato il tratto di ferrovia da Milano a Firenze e da Roma a Milano si impiegheranno solo 11 ore di treno anziché le 20 attuali. La distruzione e la vita sono ancora mischiate, però la vita si radica di giorno in giorno più tenace. Un altro convoglio di automezzi traballanti è attaccato dai banditi presso Napoli, ma già Achille Varzi e Gigi Villoresi si presentano con vecchi Maserati alla 500 miglia di Indianapolis. Ora che il sole scotta, i proprietari degli stabilimenti balneari di Ostia e Anzio garantiscono tramite la stampa che i signori bagnanti non salteranno in aria perché le mine sono state accuratamente rastrellate. www.redigio.it e la storia continua.